Buongiorno di Alessio Maurizi.
Inflazione in leggero calo in eurozona, giugno a 2,5%, lieve flessione degli occupati a maggio nel nostro paese. Autonomia differenziata, la Campania pronta a chiedere un referendum per abrogarla. Viktor Orban a Kiev, il presidente di turno ungherese dell'Unione per la prima volta in Ucraina dopo l'invasione russa per parlare di pace. Omicidio Bozzoli confermato dalla Cassazione, l'ergastolo per il nipote, ma adesso il 39enne è sparito. Europei di calcio, in programma oggi gli ultimi due ottavi di finale, Romania-Olanda e alle 21 Austria-Turchia. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con i numeri dell'economia, quelli dell'Eurostat che in una stima flash vede l'inflazione in leggero calo nell'eurozona. Nel mese di giugno siamo al 2,5% rispetto al 2,6 di maggio. Stime statistiche che riguardano anche l'occupazione nel nostro paese, e qua la notizia è meno positiva perché c'è un leggero calo nel mese di maggio. Sentiamo.
A maggio, dopo tre mesi di crescita, l'occupazione ha una battuta d'arresto e perde 17.000 unità su base mensile, lo 0,1% in meno rispetto ad aprile. Secondo le stime provvisorie dell'Istat, il tasso di occupazione si attesta così al 62,2%, mentre la disoccupazione resta stabile al 6,8% e cresce il numero degli inattivi, ossia coloro che non lavorano e non cercano un'occupazione, con il tasso di inattività che sale al 33,1%. A maggio il calo dell'occupazione su base mensile è determinato solo ed esclusivamente per effetto della componente maschile, mentre aumenta l'occupazione femminile, dice Andrea Spizzichino, ricercatore Istat sul mercato del lavoro.
Il calo è diffuso prevalentemente tra gli autonomi, in piccola parte tra i lavoratori dipendenti a tempo determinato, mentre registriamo anche a maggio un incremento dei dipendenti a tempo indeterminato.
A maggio il numero di persone in cerca di lavoro è stabile, mentre aumentano gli inattivi tra gli uomini, le donne e i giovani tra 15 e 24 anni e i maggiori di 50 anni. Il numero di chi non ha un lavoro e non lo cerca diminuisce invece nella fascia d'età 25-34 anni ed è stabile in quella da 35 a 49 anni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il Consiglio regionale della Campania ha fatto sapere oggi che si sta preparando per chiedere un referendum abrogativo sull'autonomia differenziata, appena approvata dal governo. In una seduta monotematica convocata per l'8 di luglio arriverà questa decisione, decisioni analoghe che stanno arrivando anche da Toscana ed Emilia Romagna.
L'autonomia differenziata torna ad agitare le acque nella maggioranza dopo i dubbi espressi da Forza Italia. Oggi è Fratelli d'Italia a frenare gli slanci della Lega e del governatore veneto Zaia, che si è detto pronto ad avviare subito il confronto con il governo sulle nuove materie per le quali non è necessaria la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, una richiesta definita però assolutamente precoce dal ministro della Protezione Civile Musumeci, il quale sottolinea che anche nella maggioranza restano delle perplessità sull'attuazione della riforma, contro la quale le opposizioni nel frattempo provano ad accelerare sul referendum abrogativo. Emilia Romagna e Campania oggi si dicono pronte a presentare la richiesta per la sua indizione, cosa che si apprestano a fare anche Sardegna, Puglia e Toscana, le altre tre regioni guidate dal centro-sinistra, che in parallelo si prepara anche alla mobilitazione per la raccolta firme, l'altra modalità con cui potrà essere chiesto il referendum. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Visita a sorpresa a Kiev oggi del premier ungherese Viktor Orban, che da ieri ha assunto la presidenza semestrale dell'Unione Europea. Si tratta della prima visita dall'invasione russa. Orban incontrerà Zelensky per colloqui che, a quanto si apprende dal portavoce del governo ungherese, dovrebbero vertere sulla possibilità di discutere e costruire una pace.
Da un lato la pace, dall'altro le relazioni bilaterali sono i due temi della visita a sorpresa a Kiev del premier ungherese Orban. L'incontro con il presidente ucraino Zelensky è stato messo a punto dopo lunghe trattative che hanno riguardato in particolare la questione dei diritti della minoranza di lingua ungherese che vive nella parte occidentale dell'Ucraina. Si tratta della prima visita di Orban nel paese dal 2022, anno in cui è iniziata la guerra, e arriva il giorno giorno dopo l'assunzione della presidenza dell'Unione Europea da parte dell'Ungheria. Gli altri paesi europei avevano fatto pressioni su Orban affinché migliorasse i rapporti con Kiev. Il presidente ungherese infatti è stato uno dei leader europei che più si è opposto agli aiuti all'Ucraina e che più ha manifestato vicinanza a Mosca. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva detto di sperare che il semestre ungherese dell'UE fosse capace di promuovere efficacemente i valori e gli interessi ucraini condivisi con l'Unione Europea. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Francia, dove Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, assicura che il governo del suo partito è pronto, in caso di vittoria, al secondo turno delle elezioni politiche che si terrà tra 5 giorni.
Sarebbero già 170 i candidati che hanno scelto la via del ritiro in vista del secondo turno delle legislative di domenica prossima. In gran parte sono la risposta all'appello delle forze tradizionali per bloccare l'avanzata del Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella e favorire così gli aspiranti deputati che avrebbero più possibilità di battere i lepenisti. Che poi questo accada è un altro discorso. In Francia non tutti sono d'accordo sulla linea, che in alcune circoscrizioni chiede di fatto di votare da destra a sinistra quelli che storicamente sono i grandi e tradizionali rivali interni. Una scelta di campo che interpella 306 possibili sfide triangolari, dunque ballottaggio a 3, e addirittura 5 potenziali quadrangolari. Particolarmente scivolosa la scelta dei Repubblicani, visto che il partito a sua volta si è fragorosamente spaccato tra chi dialoga e chi non vuol farlo con RN. Nel toto rinuncia guida per ora la sinistra, già a quota 130 desistenze, con i centristi che faticano a fare altrettanto, con la sinistra di Jean-Luc Mélenchon che dalla partita centrata sull'antilepenismo potrebbe comunque portare a casa ben più di quel 10% scarso che si è assicurato alle ultime europee. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca ci riporta in Italia con gli sviluppi del caso Bozzoli. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per la morte dell'imprenditore, ergastolo nei confronti del nipote Giacomo, ma lui adesso non si fa trovare ed è caccia all'uomo.
Ancora nessuna notizia in merito a Giacomo Bozzoli, il 39enne bresciano condannato in Cassazione all'ergastolo per l'omicidio dello zio. I carabinieri non lo hanno trovato a casa sua sul lago di Garda ieri sera, poche ore dopo il pronunciamento della Corte che ha confermato le sentenze di primo e secondo grado. Non è chiaro se Bozzoli si sia allontanato per evitare l'arresto o se invece stia valutando in queste ore di costituirsi in un carcere di sua scelta. L'uomo è stato condannato definitivamente per l'omicidio aggravato e la distruzione del corpo di Mario Bozzoli, 52 anni, sparito la sera dell'8 ottobre 2015 dalla fonderia di famiglia Marcheno in provincia di Brescia che gestiva con il fratello e i nipoti. L'omicida avrebbe fatto sparire il corpo dello zio nel forno grande con la cooperazione degli operai Oscar Maggi e Giuseppe Ghirardini, quest'ultimo ritrovato senza vita in un bosco. Tra i motivi del gesto, oltre a quelli economici, anche la convinzione del nipote che lo zio Mario rappresentasse un ostacolo ai suoi progetti imprenditoriali. Bozzoli, che in questi 9 anni è rimasto sempre in libertà, non ha seguito l'udienza ieri a Roma, dove invece rappresenta il padre Adelio, il quale ha spiegato che il figlio era in attesa nella sua abitazione sul lago di Garda. Ora è caccia all'uomo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È stato avviato oggi il tavolo sull'ex Ilva che vede il governo e i sindacati riuniti per valutare la cassa integrazione per molti dipendenti dopo l'uscita di scena della precedente proprietà.
Al Ministero del Lavoro, Acciaierie d'Italia e l'amministrazione straordinaria, i sindacati metalmeccanici hanno avviato oggi la trattativa per la nuova cassa integrazione straordinaria che l'ex Ilva ha chiesto per 5.200 dipendenti, di cui 4.400 a Taranto. È più della metà dell'organico. Oggi infatti Acciaierie ha circa 9.000 dipendenti e la nuova cassa è motivata con la situazione di grave difficoltà in cui versa l'azienda dal punto di vista economico e produttivo dopo che è stata chiusa la precedente esperienza, quella con la gestione di ArcelorMittal, che secondo i commissari di Acciaierie ha determinato danni agli impianti per circa 1 miliardo tra mancati lavori e mancate manutenzioni. Oggi, dicono i commissari pubblici, l'ex Ilva ha un solo altoforno in marcia, ha molti impianti fermi e la stima produttiva per il 2024 a regime attuale è di 1,5 milioni di tonnellate. Ci sarà un incremento graduale a 2,5 milioni di tonnellate verso fine anno con la rimessa in marcia di un secondo altoforno dopo settembre. Ma per ora, dice Acciaierie, bisogna anzitutto correggere il grave squilibrio tra produzione e forza lavoro. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore Taranto.
Siamo alla pagina sportiva con il calcio, intanto, perché c'è l'ufficialità. Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore dell'Empoli e sarà l'allenatore per la prossima stagione. È arrivata oggi l'ufficialità da parte del club. E invece agli europei in corso in Germania, dopo la qualificazione di Francia e Portogallo che si affronteranno nei quarti di finale, oggi in programma gli ultimi due ottavi di finale. Alle 18 a Monaco di Baviera si gioca Romania-Paesi Bassi, poi alle 21 a Lipsia Austria-Turchia. Intanto in Italia proseguono le grandi manovre di politica sportiva dopo il KO con la Svizzera che è costato l'eliminazione alla nostra nazionale.
A Berlino è stata una disfatta. Di fronte a una sconfitta la prima cosa è l'autocritica. È troppo facile cercare altrove le responsabilità. Le parole del ministro dello sport Abodi suonano come un j'accuse nei confronti non solo e non tanto del CT Luciano Spalletti, ma soprattutto del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che nel frattempo, dopo il tonfo dell'Olympia Stadion, ha però già agito. Le elezioni federali, che potevano essere indette entro marzo 2025, sono infatti state già convocate per il prossimo 4 novembre. E Gravina, notizia di queste ore, avrebbe fatto già trapelare ai propri interlocutori sportivi e politici l'intenzione di non ricandidarsi, mentre sullo sfondo riemerge il nome di Giancarlo Abete, 73enne, già presidente della FIGC, ora alla guida della Lega Nazionale Dilettanti. Potrebbe essere lui l'usato sicuro da lanciare sul tavolo elettorale, con Gravina ben saldo nel ruolo di vicepresidente UEFA in vista dell'Europeo 2032 che l'Italia organizzerà con la Turchia. Nomi e schemi, ora la prova del campo. Ad aspettare l'Italia di Spalletti, già a settembre, Francia, Belgio e Israele nel girone di Nations League. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Dortmund.
E c'è anche il tennis a Wimbledon, tre azzurri in campo in questi minuti. Lorenzo Musetti sta perdendo contro il francese Lestien, ha perso 6-4 il primo set, in svantaggio 3-2 nel secondo set. Anche Luca Nardi in svantaggio con l'argentino Echeverri, ha perso il primo set 6-1, 5-3 il punteggio per l'argentino. Nel secondo set Luciano Darder invece ha vinto il primo set contro il britannico Choinski. E poi ci sarà la sfida nel pomeriggio di Flavio Cobolli contro l'australiano Ikata. E c'è in campo anche oggi nel singolare femminile la nostra Lucia Bronzetti contro la canadese Fernandez. Domani vi ricordo la sfida al secondo turno tra Berrettini e Sinner. Alle 13:13 minuti ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Inflazione in leggero calo in Eurozona a giugno al 2,5%, lieve flessione degli occupati a maggio nel nostro paese. Viktor Orban a Kiev, il presidente di turno ungherese dell'Unione Europea per la prima volta in Ucraina dopo l'invasione russa. Autonomia differenziata, la Campania è pronta a chiedere un referendum per abrogarla, decisioni analoghe anche dalla Toscana e dall'Emilia Romagna. Omicidio Bozzoli confermato dalla Cassazione, l'ergastolo per il nipote che ora non si trova. Europei di calcio in programma oggi, gli ultimi due ottavi di finale, Romania-Olanda e stasera Austria-Turchia. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666 se volete scrivere per commentare tutte le notizie di oggi. La sintesi delle notizie l'avete appena sentita dai titoli. E insomma, tra le notizie di oggi sicuramente c'è quella della visita a sorpresa, perché non era stata evidentemente, diciamo, comunicata, ma probabilmente programmata sì, del presidente di turno dell'Unione Europea Viktor Orban, che insomma va a Kiev con un passato di ostilità nei confronti del sostegno europeo a Kiev. Non è un mistero, l'Ungheria si è opposta in tanti e tanti passaggi che in questi lunghi mesi di guerra hanno scandito questa vicenda, e oggi appunto Orban si trova a Kiev. Il portavoce del governo ungherese dice che si tratta di una visita nella quale si parlerà anche della prospettiva di costruire una pace. E qua insomma le domande che si possono evocare sono molte. Marco Bresolini Pasqualini, corrispondente della Stampa da Bruxelles. Ti saluto, buongiorno, benvenuto e ti ringrazio.
Buongiorno.
Eccoci qua. Allora, la domanda di fondo che da quando ci sono state le elezioni europee e forse di più dopo che ci sarà il secondo turno delle elezioni in Francia, se cambieranno ancora di più gli equilibri all'interno dell'Europa, perché insomma il turno elettorale europeo ha cambiato ma non ha sconvolto gli equilibri politici europei, e se cambia qualcosa per il sostegno fin qua abbastanza solido dell'Europa, per quanto non determinante, lo è stato di più quello degli Stati Uniti, all'Ucraina. Con questa idea nel, diciamo, di sottofondo, ti chiedo intanto appunto che significato ha questa visita, che notizie abbiamo, l'incontro di oggi tra Orban e Zelensky, Marco?
Ma due cose. Innanzitutto dimostra che Orban...
Attenzione, ecco, sì, scusa, ti avevamo perso Marco, per cui ti chiedo di ricominciare, perché proprio sì. Dopo la prima parola avevamo perso l'audio per un attimo, adesso ti sentiamo bene, prego.
Sì, dicevo che questa visita dimostra innanzitutto che Orban si conferma un leader imprevedibile, nel senso che le sue mosse riescono sempre un po' a, diciamo, in qualche modo spiazzare tutti e diciamo... far cambiare un po' la narrazione. L'altro significato di questa visita è che al tempo stesso Orban si conferma un leader molto pragmatico. Lui finora è sempre stato quello che all'interno dell'Unione Europea si è opposto al sostegno all'Ucraina, al sostegno militare soprattutto, nel momento in cui si è deciso di avviare i negoziati di adesione dell'Ucraina era uscito dalla stanza per non, diciamo...
Sì, certo. Per non dover opporre un veto, però c'è un problema di nuovo con la linea. Strano, perché lo sentiamo benissimo Marco Bresolin da Bruxelles, non so se proviamo a recuperarlo. Ci senti Marco? Eccoti.
Ora mi sentite?
Sì, esattamente come prima, ahimè spero che non riaccada, ti sentivamo perfettamente, poi a un certo punto non sentivamo più nulla, per cui riprendi pure il filo dall'ultimo pezzetto.
Credo siete arrivati, non siete arrivati fino a quando dicevo che appunto sin qui si era sempre opposto, sì, alle decisioni di sostegno all'Ucraina nelle varie forme, e oggi invece, come diciamo, nel suo secondo giorno alla guida del semestre di presidenza dell'Unione Europea, è andato in Ucraina, esatto, di fatto per portare avanti anche in suo nome questo sostegno che l'Unione Europea continua a dare all'Ucraina, anche da un punto di vista simbolico, soprattutto in vista di quello che potrebbe succedere dalla parte opposta dell'Atlantico in autunno, quando potrebbe arrivare alla Casa Bianca, potrebbe tornare Donald Trump, e quindi l'Unione Europea in questo momento ha la necessità di far sentire all'Ucraina il proprio sostegno per mandare un messaggio di continuità e quindi anche di speranza agli ucraini.
Visto come hai lucidamente, credo, almeno dal mio punto di vista, inquadrato questa visita, no? Questa imprevedibilità di Orban, ma anche questa scelta, diciamo, di non far emergere l'idea di un Orban e di un'Ungheria realmente, no, ostile in qualche modo al sostegno europeo all'Ucraina, poi vedremo quali saranno le politiche, però ti chiedo, da cronista abbastanza esperto, Marco, questo incontro, no, tra Orban e Zelensky, la stretta di mano, essere lì per la prima volta in Ucraina, vedere anche che cosa ha prodotto il bombardamento, insomma l'invasione russa, può determinare anche un cambio di passo alla politica di Orban rispetto a questa questione, oppure diciamo c'è da aspettarsi altri colpi di scena, e più coerentemente con quello che è stato sin qua possiamo pensare che l'Ungheria continui a essere ambigua su questo?
Ma credo più la seconda, nel senso che tra le altre caratteristiche di Orban c'è quella di essere un bravissimo opportunista, nel senso che Orban, per come si muove ai tavoli europei, è molto poco ideologico e molto più opportunista. Quindi lui deciderà in base a quella che sarà più la sua convenienza. In questo momento lui, in questi due anni, ha sempre cercato di non rompere definitivamente i rapporti con Mosca, con Vladimir Putin. Credo che li romperà soltanto nel momento in cui avrà il pieno interesse a fare questa scelta.
Quindi il pragmatismo, questa diciamo, è la tua previsione. Senti, invece, sempre restando a Orban, perché in queste ore è stato protagonista di questa iniziativa che riguarda i gruppi parlamentari dell'area della destra nel Parlamento europeo, promuovendo un gruppo diciamo di patrioti, un nuovo gruppo che dovrebbe andare a superare, qualora ci saranno e saranno confermate le adesioni delle varie fazioni della destra, che insomma attualmente Orban è fuoriuscito dal Partito Popolare Europeo, c'è il gruppo di Giorgia Meloni e degli spagnoli di Vox che sono i conservatori e riformisti, poi c'è il gruppo ancora più di destra Identità e Democrazia, dove per esempio c'è Salvini, ma dove non c'è più l'AfD perché è stato espulso dopo il caso di Cra, il candidato che aveva parlato in termini non di condanna, diciamo strettamente di condanna delle SS ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ma insomma per farla breve, questa iniziativa di Orban, chi ci sta intanto, no? E che cosa può determinare?
Orban diciamo ha provato senza successo a entrare nei conservatori, e appunto non è stato possibile questo ingresso. A questo punto ha deciso lui di lanciare questo gruppo, lo ha lanciato con la FPÖ tedesca, austriaca, scusate, che è un partito che è arrivato primo alle elezioni europee in Austria e che potrebbe vincere le elezioni previste dopo l'estate in Austria, perché attenzione anche in Austria potrebbe esserci un nuovo cambio di governo e quindi potrebbe tornare al governo la FPÖ, e del progetto fa parte anche l'ex premier della Repubblica Ceca Babiš. Hanno già annunciato il loro ingresso il partito portoghese Chega, che era dato per entrare nel gruppo Identità e Democrazia. La Lega di Salvini ha fatto capire che è interessata a questo progetto, che appunto rischia di prosciugare il gruppo di Identità e Democrazia, e quindi all'interno di Identità e Democrazia si sta facendo una riflessione se appunto non valga la pena ribrandizzarsi, diciamo così, cambiare nome e confluire all'interno di questo nuovo gruppo. C'è però un grande punto di domanda, e al momento la delegazione più importante dentro Identità e Democrazia è quella del Rassemblement National di Marine Le Pen. Motivo per cui sia la costituzione del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo, sia quella del gruppo I Patrioti di Viktor Orban sono state rinviate all'8 di luglio, vale a dire a lunedì prossimo. Perché? Perché tutti stanno aspettando l'esito del voto francese. L'esito del voto francese inciderà anche sulle dinamiche nella composizione dei gruppi all'estrema destra del Parlamento Europeo.
Fermiamoci qua. Marco Bresolin, corrispondente della Stampa da Bruxelles, personalmente trovo che sia anche un po' appassionante questo risico dei gruppi parlamentari della destra europea e non solo. Poi sicuramente potrà sembrare anche un tema diciamo di politica politichese, staremo a vedere, ma insomma tra qualche giorno c'è l'esito del voto in Francia e poi vedremo l'iniziativa di Orban, insomma avremo modo di aggiornarvi sicuramente anche su questo. Allora, ieri è stato presentato dal governo italiano il piano nazionale integrato energia e clima, è stato presentato, inviato a Bruxelles all'Unione Europea, perché è il piano attraverso il quale ogni paese membro dell'Unione Europea diciamo definisce le sue politiche per centrare insomma gli obiettivi su energia e clima di qui al 2030. Ne scrive oggi sul Sole 24 Ore Celestina Dominelli, che saluta e ringrazio, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, è importante questo piano perché serve a capire insomma quali sono gli obiettivi davvero concreti su energia e clima del nostro paese. Il governo italiano si è in linea con gli obiettivi europei, sappiamo che questo governo ha molto criticato anche il Green Deal, alcuni aspetti, per esempio per quanto riguarda l'auto elettrica, eccetera. Allora, tenendo a mente questo, Celestina, ti chiedo cosa prevede, cosa mette nello su bianco il governo da questo punto di vista?
Partiamo ricordando che la presentazione del piano è un obbligo che vale per tutti gli stati e che è relativo proprio alla governance dell'Unione Europea per quanto riguarda, come dicevi bene tu, gli obiettivi da raggiungere in termini di energia e clima. Nel piano sostanzialmente l'Italia, diciamo, delinea quella che sarà la strada che intende percorrere da qui al 2030 su alcuni grandi capitoli, a cominciare da come produrremo l'energia di cui abbiamo bisogno. Quello che è uscito sui giornali, che in realtà poi ha fatto oggi molto premio, è questa ipotesi, anzi questa ipotesi di scenario che il governo fa anche rispetto alla possibilità di utilizzare il nucleare, a partire però da un orizzonte che è più lungo rispetto a quello che indica il PNIEC, il 2030, cioè si parla della possibilità di introdurre il nucleare all'interno del nostro fabbisogno energetico dal 2050 in poi, mentre, diciamo, da qui all'orizzonte disegnato dal piano chiaramente continueremo a utilizzare le fonti tradizionali, classiche, e dovremo in particolare accelerare sulla parte rinnovabile. Questo è, diciamo, il grande sforzo che il piano mette nero su bianco, soprattutto ovviamente puntando su fonti come il solare, l'eolico, insomma su cui lo sforzo da intraprendere è uno sforzo molto significativo. Poi c'è un altro grande capitolo che è quello relativo al taglio delle emissioni, sia per quanto riguarda, diciamo, i settori che più inquinano e sia poi per quanto riguarda comparti come il civile, i trasporti, dove sostanzialmente siamo un po' indietro rispetto agli obiettivi europei. Peraltro il piano dice chiaramente che non riusciremo a raggiungere i target e proprio per questo dovremo intraprendere una serie di azioni che passano per esempio dalla maggiore elettrificazione nei trasporti, dal ricorso, su questo il governo ci punta molto, ai biocarburanti, eccetera eccetera. E poi ci sono i grandi capitoli della sicurezza energetica, che è diventato cruciale soprattutto dopo che l'Italia ha dovuto diversificare i propri approvvigionamenti quando la Russia ha deciso di tagliare le forniture verso l'Europa, e qui sostanzialmente il piano del governo prevede l'implementazione di nuove reti sia dal punto di vista dell'elettricità e sia poi dal punto di vista del gas, che è stato, diciamo, il grande elemento chiamato in causa quando poi si è trattato appunto di trovare fornitori alternativi da Russia. Diciamo che il piano disegna la nostra strategia nel breve e medio periodo, quindi è un elemento molto importante, insomma, per capire che tipo di scelte faremo per coprire, insomma, la domanda di energia e per coprire il fabbisogno che il paese ha da qui al 2030.
Ecco, ma ti chiedo anche così di provare a elaborare una sorta di giudizio, no, su questo piano, perché se ne è molto parlato anche a livello politico. È un piano ambizioso, che vuole andare oltre gli obiettivi, è un piano realistico che cerca invece di stare insomma, come dire, anche nelle possibilità, perché l'abbiamo detto, insomma, il governo italiano in particolare non è l'unico in Europa, ma l'italiano sicuramente ha criticato molto il Green Deal, obiettivi a volte definiti troppo stringenti, troppo ideologici. Sull'auto elettrica non si ritiene che sia la strada maestra, eccetera. Quindi ti chiedo, siamo con questo piano in linea con quello che è la strada europea, o siamo, diciamo, su un percorso che in qualche modo mostra dei punti di distanza?
Allora, Pichetto Fratin, nel presentare il piano ieri, ha messo l'accento su due aspetti che secondo me sono una buona sintesi del piano. Da una parte ha parlato di approccio pragmatico, dall'altra ha detto: noi con questo piano ribadiamo la volontà di camminare lungo la strada della neutralità tecnologica, il che significa utilizzare tutte le alternative che noi abbiamo a disposizione. Questo si allaccia al discorso che facevi tu circa le posizioni che l'Italia ha tenuto rispetto a grandi temi portati avanti a livello europeo, a cominciare, diciamo, dalla questione auto elettriche sì, auto elettriche no, ma ricordiamoci anche tutta la direttiva sulle case green, su cui abbiamo preso posizioni molto critiche rispetto, diciamo, al percorso disegnato dall'Europa. Quindi questo piano è sicuramente per certi aspetti un piano che ha, diciamo, delle ambizioni, dico in riferimento in particolare alla questione delle rinnovabili, dove oggettivamente gli obiettivi che ci siamo dati sono obiettivi particolarmente ambiziosi e per raggiungerli dobbiamo lavorare moltissimo sulla semplificazione burocratica, sull'accelerazione degli iter che ci consentiranno di arrivare, diciamo, da qui al 2030 a installare i quasi 80 gigawatt di, diciamo, di impianti che ci dovrebbero dare appunto energia, diciamo, da fonti rinnovabili, in particolare, insomma, gli 80 gigawatt da solare. Poi ci sono ovviamente degli aspetti, ricordavo prima quello del taglio delle emissioni, soprattutto su settori come il trasporto, il civile, che sono ancora, diciamo, molto impattanti da questo punto di vista, su cui il piano lo dice senza troppi pochi giri di parole siamo lontani dai target europei, quindi ambiziosi per certi aspetti, conservativi per altri, realistici per altri ancora, nel senso che è un piano che comunque non si nasconde dietro di tutto, nel senso che su alcuni aspetti chiaramente che l'Italia ha ancora tantissimi sforzi da mettere in campo per allinearsi a quelle che sono le medie europee.
E va bene, fermiamoci qua. Celestina Dominelli, grazie per essere stata con noi. 13:32 minuti, ci fermiamo perché in arrivo la pausa, l'informazione di borsa, poi al rientro parleremo del caro vacanze, tutti i rincari che ci sono, ahimè ce ne sono, ma ci sono anche delle alternative, per esempio che riguardano il Telepass, ne parliamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Arrestato dai carabinieri di Latina Antonello Lovato per l'accusa di omicidio doloso di Satman Singh, lo ha reso noto poco fa la procura di Latina. Inflazione in leggero calo in eurozona a giugno al 2,5%, lieve flessione anche per gli occupati nel nostro paese. Autonomia differenziata, la Campania pronta a chiedere un referendum per abrogarla, decisione analoga anche da Toscana ed Emilia Romagna. Viktor Orban è a Kiev, il presidente di turno ungherese dell'Unione, è per la prima volta in Ucraina dopo l'invasione russa. Omicidio Bozzoli confermato dalla Cassazione, l'ergastolo per il nipote, ma il 39enne adesso è sparito. Agli europei di calcio in programma oggi gli ultimi due ottavi di finale, Romania-Olanda e alle 21 Austria-Turchia. Ben ritrovati alle 13:38 da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, 349-238-6666. Allora, vediamo un po' se ci sono messaggi. Viktor Orban, presidente europeo, scrive Roberto, sempre europeista quando era ora di prendere, sempre contro quando si trattava di concedere. Mi fa vergognare profondamente di essere un cittadino europeo. Questa non è male, eh? Poi ancora, spero sinceramente che Orban, scrive quest'altro ascoltatore Vito, vedendo coi propri occhi i danni e i morti provocati dall'aggressione russa, cambierà idea e comincerà a sostenere l'Ucraina nell'azione di difesa del proprio territorio e la sconfitta del regime di Putin. Questo qui che ha scritto Vito, l'ho pensato anch'io che sia possibile, ma insomma, secondo un'analisi un pochino più lucida forse del nostro ospite, il corrispondente da Bruxelles della Stampa Marco Bresolin, non sarà così. Il pragmatismo e l'opportunismo prevarrà. Adesso parliamo, come annunciato, di caro vacanze e lo facciamo con Alessandro Sessa, che è direttore responsabile delle riviste di Altro Consumo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, da dove cominciare? C'è l'imbarazzo della scelta. Intanto sono scattati i rincari, credo a partire da ieri, per il prezzo base del Telepass, e questo è un capitolo a sé perché il canone è proprio raddoppiato. Ci sono già centinaia di migliaia di persone che stanno dando disdetta perché era annunciato questo aumento, e ci sono anche delle alternative di servizio per la prima volta in Italia. Ci arriviamo, ne parliamo anche di questo per capire quanto le alternative possono essere vantaggiose per i consumatori. Sessa, però prima farei una panoramica, no? Sì. Sui rincari che voi stessi avete anche stimato, perché per il Telepass è un rincaro, lo sappiamo, è acquisito. Voi avete fatto anche proprio delle stime sui vari capitoli, voli, alberghi, eccetera, spiagge.
Sì, come avete detto, c'è l'imbarazzo della scelta. I rincari toccano un po' tutte le voci che compongono la nostra spesa per le vacanze, dagli alloggi ai trasporti, le spiagge, perfino la pausa pranzo in autogrill o comunque nelle aree di sosta. Quindi aspettiamoci purtroppo un'estate di rincari, e sappiamo che per esempio per quanto riguarda la benzina, il gasolio, i carburanti, lo spauracchio vero arriverà come spesso capita nei giorni di Ferragosto. Quindi che questo è una delle voci per le quali al momento non ci sono grossi rincari rispetto all'anno fa, ma sulle altre sì, sugli alloggi.
Per fare qualche numero, no? Così lo facciamo insieme, punteggiamo un po'. Io leggo dai vostri dati: spiagge più 4%, l'anno scorso più 5%. È un aumento tutto sommato che può sembrare abbastanza gestibile con l'inflazione che c'è stata nei mesi scorsi.
Sì. Può sembrare gestibile, perché il più 4% è fisiologico, però se lo sommiamo ai rincari degli anni precedenti, oggi arriviamo a spendere 226 euro di media per una settimana nelle spiagge che noi abbiamo monitorato, una settimana di lettini e ombrelloni, e ma si arriva in alcune località anche oltre i 380 euro. Quindi quest'anno rincaro moderato, ma sommando gli anni, insomma, una settimana in spiaggia rischia di essere un lusso.
Ecco, e sommando questo ad altri rincari, per esempio, guarda, a parte il panino all'autogrill, che ha raggiunto dei prezzi abbastanza clamorosi, perché voi stimate 7 euro, se non sbaglio, un panino?
Sì, si arriva anche a 8 euro, considerando che nei bar mediamente il prezzo di un panino è 4,20 euro.
Perché 8 euro un panino all'autogrill deve costare il doppio rispetto a un bar? Perché sappiamo che c'è una quota che il concessionario autostradale, mi pare sia del 15%, può darsi?
Sì, adesso è un dato che con precisione non le so dire, ma sul perché è evidente che in questi casi subentra anche l'aspetto non ho la possibilità di scegliere, così come i carburanti,
cioè diventa una rendita, siccome stanno lì e noi passiamo tutti di là, e quindi dice: se lo vuoi il panino,
diciamo
8 euro, se no te arrangi.
Il forte sospetto c'è, esatto, ecco. Dopodiché
che non è una gran politica, insomma, perché però e questo abbiamo detto, però uno dice: no, il panino non lo mangio, vado, tiro dritto, oppure mi porto la frittata da casa e faccio il viaggio. Però poi quando arrivo a destinazione, sono scelto, uno si può anche arrangiare.
Sono poi scelte, insomma, assolutamente, certo, alternativa.
Certo, se sei in 4, 8, 4 però, 30, comincia a diventare una. Ma facciamo finta che uno quella non la faccia. Arrivi a destinazione e vai in albergo. I prezzi degli hotel stimate che sono cresciuti dal 23%, se ho capito bene, fino al 27%, quasi
sì,
un terzo, allora, è tantissimo.
Sì, esatto, diciamo più 23% nelle località di mare che noi abbiamo considerato, più 27% in montagna, quindi anche qua parliamo di rincari da un anno all'altro che non hanno giustificazione con aumenti del costo della vita in generale.
Perché, insomma, e quindi che spiegazione ci possiamo dare, oltre al fatto che, insomma, è chiaro che per tanti andare in vacanza sta diventando un problema, cioè o si accorciano le vacanze, si fanno 4 giorni anziché 7, 8, 9, 10 come si poteva far prima, per non parlare dei tempi andati in cui si stava un mese, chi poteva stava comunque un mese in vacanza, ora figuriamoci. Che spiegazione può esserci dietro un aumento del 30%?
La spiegazione è difficile, se non immaginando il tentativo di far funzionare le regole del mercato, un po' così, puntando sul fatto che comunque la domanda non diminuisce, e quindi
domanda estera, immagino, però domanda magari
come vogliamo,
turisti che vengono, che ne so, dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Giappone, turisti, comunque la crema dei turisti che può spendere e non si abbatte di fronte a un aumento del 30% dell'albergo,
sì,
mentre l'italiano,
certo,
mediamente penso di sì.
Certo, questo è verosimile, così come magari però anche l'italiano magari rinuncia a qualcos'altro oppure accorcia il periodo delle vacanze, però di fatto i prezzi sono questi e non si registrano apparentemente, in base alle dichiarazioni, i dati che vediamo, degli arretramenti rispetto alla domanda, quindi c'è sicuramente, insomma, della speculazione c'è.
E poi una curiosità, Sessa, perché si è parlato tanto di Airbnb e, vabbè, senza aprire il capitolo su Airbnb, cosa fare, cosa non fare, le città, l'overtourismo, però doveva servire quantomeno a creare una concorrenza agli alberghi e forse anche a aiutare sul prezzo, no, dell'offerta di ospitalità, di pernottamenti. Non è andata proprio così.
Non è andata così, anche se delle differenze ci sono. Per esempio, nelle località di montagna gli hotel costano mediamente di più rispetto ai B&B, bed and breakfast, insomma, mentre al mare questa differenza è un po' meno, e nelle città d'arte la differenza sostanzialmente non c'è. Noi abbiamo monitorato circa 95 euro a notte, ecco, nelle città d'arte che abbiamo preso in considerazione, uguali, diciamo così, fra hotel e bed and breakfast. Però soprattutto in montagna gli hotel continuano a costare molto di più. Poi lei ha accennato a questo tema dell'overtourism, sicuramente ha una certa rilevanza, e una soluzione potrebbe proprio essere quella di fare scelte di vacanza diverse, andando magari a scoprire dei posti meno gettonati, i sentieri, insomma ci sono tante
si fa di necessità possibili. Virtù, certamente la fantasia premia sempre, però insomma comincia veramente a diventare un problema fare le vacanze, insomma non credo solo in Italia, perché poi l'inflazione c'è stata un po' ovunque ed è una botta per tutti. Senta, l'ultima cosa è quella del Telepass, no? Dicevamo canoni che sono, mi pare di aver visto, sostanzialmente più che raddoppiati.
Più che raddoppiati, esatto. Dal primo di luglio Telepass, diciamo, base costa 3,90 euro, quindi sì, di fatto sono raddoppiati. Adesso dovrebbe esserci una promozione per un anno per i nuovi, però di fatto questa è una sorpresa, una amara sorpresa che si va ad aggiungere
a tutto il resto. Però in questo caso, dicevamo, Sessa, c'è la possibilità di usufruire di due servizi nuovi, alternativi, nuovi relativamente, ma insomma rispetto, diciamo, sono recenti rispetto alla storia di questo servizio. Funzionano le due alternative che ci sono? Avete fatto qualche test? Cioè costano meno effettivamente?
Sì. Le due alternative sono Unipol Move e Mooney Go, che costano meno, quindi 1,50 euro al mese. Sì. Più o meno sono presenti su quasi tutto il territorio nazionale, a parte alcune regioni, la Sicilia in particolare, per quanto riguarda Mooney Go, e per il resto consentono di pagare i pedaggi, consentono di pagare le aree di sosta, i parcheggi, l'area C nelle grandi città, la C a Milano, comunque le ZTL nelle grandi città. Poi Telepass in realtà giustifica questo aumento anche con la volontà di diventare un punto di riferimento dei pagamenti digitali, estendendo la possibilità di essere usato per esempio nel trasporto pubblico locale, sugli ski pass, tante altre cose. Quindi, però, diciamo, per le funzioni base, quindi pagare il casello, tanto per capirci, visto che parliamo di vacanze, anche gli altri due servizi sono assolutamente in grado di assolvere a questa funzione.
E va bene, Alessandro Sessa di Altro Consumo, grazie per questa panoramica che non ci rasserena moltissimo, però insomma tanto ce l'abbiamo sotto gli occhi, lo sappiamo, e questi sono i costi aumentati delle vacanze. Ci fermiamo, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Allora, adesso andiamo di nuovo in Francia e lo facciamo con Anna Bonalume, giornalista, collega, analista italo-francese. Buongiorno e ben ritrovata, Anna.
Buongiorno.
Facciamo il punto su lo stato delle trattative, perché oggi alle 18 c'è una scadenza. Spiegaci che scadenza è importante in vista del secondo turno.
Sì, dovranno essere presentate in effetti le candidature definitive alla prefettura per poter convalidare ufficialmente chi dovrà essere, chi dovrà fare i famosi duelli domenica 7 luglio nel secondo turno delle elezioni legislative francesi, duelli o triangolari, per ottenere appunto un seggio al Parlamento francese.
Ok, perché... Sì, prego.
No, quello che sta succedendo è proprio una maratona in questi due giorni.
Collegio per collegio, se ho capito bene, perché qui si deve proprio trattare, perché dipende dalla personalità, dico solo questo, poi ti faccio spiegare, anzi faccio anche degli esempi, perché il sistema elettorale è diverso da quello italiano, cioè in ogni collegio ci possono essere tre candidati a questo punto, se hanno superato il 12,5%, se ce ne sono due, e ce ne sono due del centro e della sinistra, uno dei due dovrebbe fare un passo indietro, perché si ritiene che abbiano più cose in comune che non Marine Le Pen, Rassemblement National, eccetera. Se non lo fanno, rischiano di disperdere i voti, e lì dipende anche da chi è il candidato. Ci sono ministri che hanno detto cose, ministri di Macron, personalità che, insomma, non c'è una grande unanimità, mi sembra, su questa resistenza da parte soprattutto dei macronisti.
Sì, esatto, nel senso che il fronte, nuovo fronte popolare, che è l'insieme, diciamo, delle forze di sinistra, è stato molto chiaro, ha detto nel caso ci fossero dei duelli appunto in cui ci sono due candidati, nonché uno di sinistra, uno della maggioranza presidenziale, che si trovano a dover combattere per il seggio con il Rassemblement National di Marine Le Pen, uno dei due si ritirerà, in modo che aumentino le le possibilità di battere il Rassemblement National. Mentre ieri il primo ministro Gabriel Attal, appunto, sì, della maggioranza presidenziale, ha lasciato, diciamo, è stato molto più vago, nel senso che ha detto sì, noi ci ritireremo, ma solo se ci saranno di fronte solo a una forza che chiaramente condivide valori democratici e repubblicani.
Che è un modo per poter lasciare la porta aperta a escludere in realtà qualche elemento della sinistra, per esempio?
Sì, assolutamente. In questo caso la cosa non detta è che nel caso ci fosse la France Insoumise, dunque il partito di Jean-Luc Mélenchon, in una di questi duelli, in questo triangolario duelli, insomma, il candidato della maggioranza presidenziale non si ritirerà. E questo potrebbe favorire. Allora attualmente le cose stanno cambiando velocissimamente, sì, nel senso che ogni ora si conoscono i nuovi ritiri e le nuove candidature. Perfetto. Che invece rimangono e vengono confermate, quindi al momento rimangono, cioè si contano circa, stamattina si contavano circa 190 ritiri che venivano in maggioranza dai candidati della sinistra, e questo lascia aperti sicuramente una circa 121 duelli e 3 quadrangolari e circa più o meno 300 triangolari, quindi rimangono aperte queste possibilità. Ricordiamo che
addirittura ci sono duelli quadrangolari?
Sì, tre quadrangolari, esatto,
con
sì, è possibile,
candidati.
Infatti che rimangono. Esatto, infatti mancano, ricordiamo che mancano domenica, verranno definiti 501 seggi in Parlamento, perché per il momento sono state 76 seggi sono già stati vinti al primo turno. Quindi domenica sapremo la costituzione, come viene composto
la composizione
il Parlamento.
Del Parlamento. E gli analisti sono sondaggisti fanno una previsione, sarà un Parlamento frammentato, immagino.
Assolutamente sì, anche se già nel 2022 alle elezioni legislative i grandi istituti di sondaggio, IFOP, Ipsos e la BE, avevano già provato a fare questo gioco di proiezione e non era andata a un buon fine, ecco. Quindi è vero, si dice che circa fra 230 e 310 seggi dovrebbero andare alla Rassemblement Nazionale, questo significherebbe avere la maggioranza
una
assoluta,
forchetta
al
ancora
Parlamento.
Molto ampia, quindi non ha quasi
molto
senso
esatto. No, esattamente, quindi poi anche un'altra forchetta rispetto alla sinistra, alla coalizione di sinistra sarebbe tra i 115 e 200 seggi, mentre la coalizione presidenziale, questo è sicuro, dovrebbe diminuire, cioè ridurre drasticamente il numero di seggi.
Seggi,
questo è certo.
Esatto. Ci fermiamo qua per ora, io ti ringrazio Anna Bonalume, devo chiudere però perché abbiamo insomma la pubblicità e poi ci sono gli aggiornamenti del giornale radio, ci risentiamo domani. Valeria Bernardi regia, Alessandro Schiano in redazione, ciao a tutti.